Capitolo VII. Tecnica e applicazione. Abbiamo postulato, e questo postulato decisamente funziona, che l'uomo obbedisce al comando fondamentale sopravvivi. Questo è un comando dinamico. Esige che ci sia azione. Nel prendere in esame la questione dell'obbedienza a tale comando, si resero necessari numerosi calcoli. Sopravvivi. Beh, la prima e fin troppo ovvia risposta è che l'uomo sopravvive come organismo singolo. In seguito ad un calcolo molto accurato, di circa 200.000 parole, risultò che seppure tutto l'universo, con qualche giro vizioso della logica, poteva essere spiegato in termini di sopravvivenza personale, questa cosa non reggeva molto ed era poco funzionale. Noi vogliamo che le cose siano funzionali. Questa è ingegneria, non uno studio ozioso. Abbiamo una meta ben precisa. Perciò proviamo a vedere se l'uomo usa veramente ogni sua risorsa nel solo interesse dell'uomo. Tutti i motivi che un organismo ha per sopravvivere possono essere ricondotti a quest'unico sforzo, la sopravvivenza dell'umanità contemporanea. L'unica ragione per cui il singolo organismo sopravvive è permettere a tutta l'umanità di sopravvivere. Ma anche questo non funziona bene. Ora prendiamo il gruppo, nel quale includiamo i simbionti. Postuliamo, cioè, che il singolo organismo sopravviva solamente per il gruppo. Di nuovo, si può ragionare in modo tale da spiegare ogni cosa in funzione del gruppo. Il gruppo è l'unico motivo, dice questo tipo di calcolo. È un po' tirato per i capelli, ma non vi è nulla di sbagliato in esso. D'accordo. Proviamo a ricondurre tutto al sesso. Ancora si può far quadrare tutto alla perfezione, anche se la cosa in realtà è un po' tirata per i capelli. Il motivo per cui l'uomo come singolo individuo sopravvive sarebbe trarre piacere dal sesso e procreare nuove generazioni. Ma questo richiede un'enorme quantità di faticose e complesse disquisizioni logiche che non piacerebbero a nessuno. Indagando sulla mente, andando direttamente all'oggetto di studio ed esaminandolo veramente, invece di perdersi in prolisse discussioni e di citare le autorità in materia, si scoprì che esisteva un apparente equilibrio se, e solo se, tutte e quattro le dinamiche erano relativamente in azione. In Dianetics il termine dinamica è usato come sostantivo. Con dinamica si intende il comando fondamentale sopravvivi. Le quattro dinamiche non sono forze nuove, sono suddivisioni della forza principale. Ognuna di esse andava abbastanza bene nel calcolo, ma se venivano considerate come un'unica quadruplice meta, si raggiungeva l'equilibrio. Allora il calcolo divenne molto semplice. Il comportamento cominciava ad assumere una bella forma. Usandole tutte e quattro, era possibile fare previsioni. Ecco la prova del 9. Lo possiamo usare? Funziona? Sì. Gli engram si trovano lungo queste dinamiche. Essi possiedono un'energia propria, un sovraccarico di polarità contraria che reprime la dinamica in cui essi si trovano. Tutto questo è molto schematico, ma lo si può far quadrare e lo si può usare nella terapia. Un periodo di incoscienza, che contenga dolore fisico e antagonismo reale o immaginario verso la sopravvivenza, ostacola, blocca o impedisce il flusso della forza dinamica. Metti un mucchio di questi impedimenti sulla dinamica ed essa comincerà a smorzarsi notevolmente. Ed ora si arriva all'aritmetica. Vi è un buon motivo per usare il numero 4. Le dinamiche sono 4. I livelli di tono fisico sono 4. Se consideriamo che la forza dinamica composita in un uomo sia pari a 4 e che la forza di restimolazione della sua mente reattiva, sia essa acuta o cronica, abbia abbastanza potere da ridurre tale insieme composito di forza dinamica al di sotto di 2, l'individuo è insano. Visto che un engram può al presente essere restimolato ad un punto tale da ridurre tale spinta al di sotto di 2, ne risulta una condizione di temporanea insania. Un engram può consistere nel padre che picchia la madre durante un periodo di anaten del bambino. Quando questo engram viene fortemente restimolato, è possibile che il bambino, ora adulto, lo drammatizzi, come padre o come madre, rappresentando il dramma per intero, parola per parola, colpo per colpo. Considerando il fatto che quando il padre picchiava la madre, il padre stava probabilmente drammatizzando uno dei propri engram, si può trovare qua un altro fattore assai interessante: il contagio. Gli engram sono contagiosi. Papà ha un engram, picchia mamma fino a mandarla in uno stato di anaten. A questo punto lei riceve da lui un engram identico, parola per parola. Il bambino era in stato di anaten, forse era stato colpito da un calcio e reso inconscio. Il bambino fa parte dei percetti che la madre ha di quell'engram. La madre drammatizza l'engram sul bambino. Il bambino riceve l'engram. Poi lo drammatizza su un altro bambino. In età adulta, l'engram continuerà ad essere drammatizzato. Contagio.